Oggi a Giro di Boa vi portiamo in tribunale, in America però, dove tutti i processi hanno sempre qualcosa di buffo. Buonasera, ben
Ciao.
ritrovati. Eugenie pensava che siamo partiti con la
Sì, ho
sigla.
avuto il momento della mia faccia da cera, tipo, ok?
È
Siamo
rimasta
partiti.
malissimo.
Ops.
E
No, no.
invece abbiamo fatto un'introduzione veloce. Allora,
Vai.
parliamo oggi 29 aprile. Non ho portato particolari ricorrenze
Ieri
come
c'era una notizia su Rockstar, però è un po'
è
complesso.
male di ieri, però
Sì, però è il
quindi.
primo computer col mouse che tutti pensano che sia stato Macintosh, invece è Xerox che l'ha fatto. Però è un aneddoto che uno, se vuole andare a vedere, cerca Xerox
Xerox
e c'è tutta
Park,
la
diciamo.
storia.
Però c'è una notizia di attualità. Diciamo, le notizie che parlano
I
di
gossip.
cause. No, perché c'è anche un po' di gossip. Perché le notizie dei tribunali non è che siano mai molto di cause civili, non è che
Sì,
siano
non è il
proprio
Parlamento
sottintesi.
italiano, per una
Però gli
volta.
americani però hanno sempre molta fantasia per queste cose. Allora, Elon Musk contro OpenAI. Non tutti sanno che OpenAI all'inizio fu fondata anche da Elon Musk, che aveva insieme a Sam Altman, che è l'attuale CEO di OpenAI, aveva fondato nel 2015 OpenAI come fondazione no
Ma
profit.
appena hai cos'è?
E ChatGPT, se diciamo, hai ragione, perché se diciamo
Sì,
ChatGPT
perché
si capisce di
non
più. L'aveva fondata nel 2015, poi nel 2018 l'ha lasciata. Dicendo di essere stato ingannato, e la causa che c'è adesso, qua nel Carcourt House di Oakland,
Sì,
California, dove noi siamo stati,
Sì.
quando ancora in America si poteva andare senza dover avere paura di aver
Sì.
scritto qualcosa di sbagliato sui social
Sì,
e
adesso,
quindi
boh,
essere
mi sa
bloccati.
che finché c'è quello
Che
là.
bei tempi che era ancora un paese libero. Già per questo che ho detto, non potrò mai più entrare negli Stati Uniti fin quando non cambierà.
Bocciato, c'hai la croce.
Pazienza, aspetteremo la prossima amministrazione. Comunque, appunto nel 2018, Elon Musk lascia OpenAI, però nel 2017 aveva già fondato si chiama XAI, che produce Grok, che è l'intelligenza artificiale di Elon Musk, diciamo. Dicendo però nel 2018 che non era stato ingannato, che OpenAI doveva essere, come dice il nome, una cosa no profit, lui
Open,
invece
quindi sì.
pensa quindi open source, eccetera, e quindi andava per la sua strada. In realtà si scopre, almeno si sapeva già prima, che lui aveva già preso un'altra strada, quella propria AI personale, diciamo. Adesso comunque chiede 134 miliardi di dollari di risarcimento a OpenAI. Probabilmente si dice che non riuscirà a ottenerli, però già il fatto di essere riuscito a portarli in
Sì, è
tribunale,
già un passo
anche
avanti.
come reputazione di OpenAI, non è il massimo, c'è già comunque una certa vittoria. Accusa loro e anche Microsoft, che dal 2018 più o meno in poi ha iniziato a finanziare pesantemente OpenAI per lo sviluppo di ChatGPT e altre intelligenze artificiali, l'integrazione con Windows, e quindi lui accusa tutti. È molto buffo che, appunto, diciamo che negli Stati Uniti succede sempre cose strane, no? Che non sono strane per noi. Che sul sito di OpenAI
Ah sì, da
ufficiale, c'è questa pagina, La verità in tutte le
Suellon.
lingue, La verità su Elon Musk e OpenAI, dove loro raccontano, secondo loro, come sono andate le cose. Inizia dicendo: spinto dalla gelosia, dal rimpianto di essersi
Madonna, io
allontanato da OpenAI, dal
avrei
desiderio di
messo anche delle
ospitare.
immagini composte
Sì,
tipo di lui che è tipo Dallas.
non ci sono illustrazioni, però
No,
comunque qua c'è tutto
peccato.
uno spiegone lunghissimo con un linguaggio anche, cioè, un po' letterario, un po' non so, scritto come un post su in social, scritto da chiunque, dove dice: io sto usando la sua causa legale per attaccare la fondazione del telescopio di Luca. Insomma, adesso vedremo come andrà a finire. I processi negli Stati Uniti solitamente sono molto più veloci che in Europa, e per non parlare dell'Italia, quindi probabilmente a breve sapremo, tra un mese o due, comunque se il processo almeno va avanti o se viene proprio subito bloccato e non.
Tanto soldi ne hanno, quindi direi che non mi
Sì,
preoccupo.
entrambi hanno tanti soldi,
Ecco.
soprattutto Elon Musk, però. Tanto XAI è stato, poi lui l'ha fuso con SpaceX. perché effettivamente SpaceX per la navigazione delle
SpaceX.
Tanto lui voleva fondere, è per quello probabilmente che poi ha lasciato OpenAI, lui voleva fondere OpenAI con Tesla, che è un'altra azienda.
Sì, con Tesla che sta richiamando qualsiasi macchina, no, che deve fare chiamare.
Ha dei problemi sulla navigazione delle macchine, dei modelli più vecchi.
E ti ritrovi,
cioè, è un momento un po' incasinato per entrambe le parti, diciamo. Torniamo a casa nostra. Oggi parleremo quindi di... Quindi mica tanto.
E quindi no, questa è colpa
invece,
mia.
Parleremo invece della nostra app nuova per Shopify, di cui abbiamo già accennato nelle settimane scorse, adesso è stata pubblicata. Poi parleremo di... adesso tu ci parlerai. Riparleremo di 3 Dragon Store, perché abbiamo avuto ieri una call con il proprietario, con Massimiliano, se ci ascolta, ciao Massimiliano, su una questione sulla indigitazione che è molto interessante per allargare poi il discorso.
Sì.
Poi parleremo di Easy Brand, che è un sito non e-commerce, un sito di vendita non e-commerce che non abbiamo realizzato noi, ma abbiamo realizzato un plugin per permettere agli agenti di fare degli ordini di campioni, eccetera. E poi mi sono perso qualcosa.
Sì, poi torniamo su 3 Dragon Store per parlare di esportazioni, per sistemare cose in modo indolore. Fai indolore, non lo è mai, ma nel senso, quando si tratta di dati è sempre un problema. Però, nel senso... Sì, poi spiegherò.
Iniziamo a parlare.
Sì, perché se dico questo ho già finito praticamente l'argomento.
Iniziamo a parlare già di 3 Dragon Store, magari.
Sì, allora, cioè Massimiliano giustamente ci diceva che vedeva i nostri siti, i siti dei nostri clienti indicizzati bene, lui non capiva perché non era così. Quindi ieri abbiamo scambiato due parole per provare a capire un po' il problema. Il problema è nato che praticamente lui vendeva su Etsy più a persone straniere, quindi che passavano dalla lingua inglese, per cui quando abbiamo fatto l'e-commerce si era deciso di partire in lingua inglese. Il problema è che poi guardava l'indicizzazione degli altri concorrenti in Italia, però se tu guardi l'indicizzazione in Italia chiaramente vuol dire che riguarderebbe la lingua italiana in questo caso. Parlando ieri sul momento non è che si è pensato giustamente sì, cambiamo la lingua, vediamo e tutto. Poi analizzando meglio, in effetti i link che vengono rifiutati da Google sono o ignorati più che altro, ignorati, adesso soprattutto nell'inglese,
sono anche malissimo,
ignorati da Google, praticamente sono le schede prodotto che hanno ancora il testo in inglese. Quindi tu hai la scheda /it, però in effetti hai il testo in inglese. Quindi chiaramente per Google c'è un'incoerenza.
Abbiamo un esempio qua che ho già preparato. Questo è un esempio appunto del sito, la parte italiana del sito, con interfaccia italiana. Quindi qua abbiamo kit in plastica, modellismo.
E con lo slash sopra IT, che giustamente direbbe tu sei in Italia, arrivi in Italia, quindi... si aspetterebbe anche pure la categorizzazione in inglese, quindi è un casino, perché poi lui ha i suoi slash IT, perché si vede che qualcosa forse è stato, sì, l'interfaccia in italiano,
compra ora eccetera, ma la descrizione, anche il titolo, ma il titolo
e categorizzazione anche?
No, categorizzazione.
Ah, non c'è stampa 3D? Ah no, quindi ma questa è la marca, il brand in questo caso, quindi non è traducibile.
No, ma ancora peggio, perché abbiamo una pagina che effettivamente è tutta in italiano, tranne proprio la descrizione del prodotto. Descrizione del prodotto che oltretutto è identica, per forza di cose, a quella che c'è nel suo sito inglese.
Sì, e poi il problema è che anche lì, ne parlavamo anche ieri, delle descrizioni di Etsy sono uguali a quelle del sito, quindi già sembra proprio una cosa doppia, più la lingua che non corrisponde, in effetti si crea un gran casino.
È un plagio, lo vede come un plagio, che in realtà non è un plagio.
Sì, sì. Cioè, e poi vede l'incoerenza della lingua e quindi punisce il sito in un certo senso. Quindi magari in inglese, se andiamo a vedere l'indicizzazione, riusciamo a trovare i prodotti comunque nei risultati. Invece lì in Italia chiaramente non si può.
Certo.
Quindi ieri abbiamo ragionato sulla cosa e troveremo diverse soluzioni, di cui una la spiegherò dopo. Per fare in modo di farlo in modo veloce, più che altro che sono 800 prodotti. Allora, una cosa che si può fare in questo caso, diciamo senza andare a parlare di quello che spiegherò dopo, si può far creare, diciamo, scegliere dei prodotti principali o più venduti, che si sa che si vendono di più sulla piattaforma Etsy, in un certo senso, e iniziare a tradurre questi e dire al sito di nascondere invece le schede non tradotte o accettare che non vengano indicizzate quelle non tradotte, lasciarle lì e poi man mano tradurle. Anche.
Tradurle e aggiungerle poi all'indicizzazione.
Sì, di solito è meglio farle vedere, perché tanto alla fine comunque appena saranno tradotte, poi ovviamente su Google Search Console si va a dichiarare il link che è stato modificato, da lì Google ripassa, dice ok, questa la capisco, perché lui legge la parte testuale, non vede come noi, vede proprio come se gli ipovedenti, i macchinari ipovedenti che leggono i testi. Anche per questo, anche lì che dicevo alle immagini, bisogna anche tradurre, cioè usare dei nomi che abbiano senso. Quindi che Google va, se cerco stampa soldato, deve essere scritto proprio nel slug dell'immagine. Poi se vogliamo possiamo anche tradurre
il nome del file, sì, dovrebbe essere coerente con quello che rappresenta.
Sì, che quando cercate Google Immagini, tipo per fargli auguri a qualcuno, cercate Happy Birthday Music, per esempio, e poi andate su Google Immagini e vi tirano fuori tutte le cartoline per mandare questo. Google Immagini quindi funziona anche uguale per i prodotti che vendi. Se tu metti Ferrari rossa, vai su Google Immagini, ovviamente chi avrà pensato di chiamare l'immagine così farà parte dei risultati che vedrai in pratica.
E poi come al solito è un mix di cose, no? Sì. Quindi l'immagine che ha il nome del file che corrisponde a quello che rappresenta, messo all'interno di una pagina con il titolo che è sempre quello di quell'oggetto lì, con una descrizione coerente con quello e magari con anche l'alt, quindi il testo alternativo.
Sì, anche l'alt
per i non vedenti o per
è più letto l'alt, però è meglio comunque mettere il titolo dell'immagine, così almeno poi di conseguenza quando tu inserisci l'immagine con un titolo giusto, praticamente poi su WordPress o altri sistemi lui ti stacca il titolo dell'immagine, quindi già ti ha fatto l'alt.
Sì.
Anche se poi magari rimane il trattino, uno spazio in più in meno, comunque ci sei quasi, hai solo poi magari da mettere lo spazietto o le maiuscole se ci tieni, anche perché comunque è importante per i macchinari braille mettere comunque le maiuscole, gli spazi, le virgole nel modo corretto, perché aiuta alla lettura in pratica.
Comunque in questo caso abbiamo rilevato che molto 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 probabilmente il grosso di questo problema è questo, quindi pagine in italiano, tantissime, perché metà delle pagine, perché il sito è in inglese e italiano, però in una cornice italiana di interfaccia, di navigazione, comandi, pulsanti, tutto in italiano, ma descrizioni in inglese e quindi duplicate rispetto alla parte inglese del sito.
Sia.
Quindi è molto probabile che sia questo. Comunque, intanto se Massimiliano ci ascolta, come vi avevo detto ieri, ci stiamo ancora ragionando sopra. Quindi...
Sì, praticamente da ieri che ci siamo sentiti io ho il cervello che è lì, quindi praticamente la mia vita è trovare soluzioni. Già da stamattina, cioè questo faccio questo, poi il plugin forse quello, poi farò quello. Quindi...
Search Console aiuta molto in questo caso, però bisogna anche interpretare i dati, oltre che leggerli e basta, perché... E quindi aggiorneremo tutti voi proprietari del sito
puntata.
E non su questa cosa. Hide Out of Stock Easy, un titolo che ho fatto un po' lungo per questa app Shopify, però easy, quindi, come dice il nome. Allora, per fortuna, dopo un mese che stavo aspettando, Shopify ha recensito la nostra app che avevamo chiesto di pubblicare. Nuova app per Shopify, per i negozi, per i proprietari di negozi Shopify, che fa una cosa che
pensavamo fosse scontata.
Pensavo che fosse scontata. Infatti è una funzione che abbiamo aggiunto per un nostro cliente, il ricaricabile, il negozio qua a Torino che vende batterie di tutti i tipi, ne abbiamo già parlato recentemente. L'abbiamo realizzata inizialmente per lui e poi l'abbiamo, diciamo, generalizzata e quindi pubblicata sul App Store, si chiama anche quello di Shopify. Cosa fa? Semplicemente depubblica i prodotti che non hanno più disponibilità, quindi che sono a zero, e li ripubblica nel momento in cui riprendono disponibilità. Quindi sostanzialmente c'è una semplicissima interfaccia che è questa, dove è tutto scritto in inglese, in questo caso perché abbiamo pubblicato per il momento sull'App Store solo in lingua inglese,
eventualmente
faremo la versione
perché è un po' più internazionale, quindi tanto lo trovi.
Sì, tanto i prodotti che si esauriscono interessano tutto il mondo, cioè, non è tanto una cosa italiana. Semplicemente c'è da cliccare su un unico pulsante praticamente dell'interfaccia per far sì che vengano spubblicati i prodotti esauriti e ripubblicati quelli che hanno, magari hanno riacquistato la disponibilità. Sotto viene subito indicato quanti prodotti sono stati appunto pubblicati o depubblicati. Inoltre c'è la possibilità, questa è diciamo un po' scontata, quella che utilizzano tutti, dell'autosincronizzare questa cosa, quindi ogni ora l'app si preoccupa per voi di vedere se ci sono dei prodotti da aggiungere o togliere. I prodotti non vengono in realtà cancellati completamente dal vostro Shopify, anche perché creerebbe dei problemi nel caso ad esempio di ordini che li hanno coinvolti in passato. Quindi poi ci sarebbero dei problemi, magari non è più collegato il prodotto ordinato al prodotto che è stato magari cancellato e ricreato. Vengono tolti dai canali di vendita online. Shopify ha questo sistema per cui il prodotto può essere pubblicato naturalmente su Shopify stesso, sul vostro store, e o su altri canali, ad esempio Amazon. C'è il canale di vendita Amazon, per cui un prodotto che ho su Shopify viene trasmesso anche ad Amazon o su eBay, eccetera, così via, viene depubblicato solo su lo shop online, quindi su Shopify. Nel momento in cui è di nuovo disponibile, viene ripubblicato lì. Quindi il prodotto comunque rimane nella grafica prodotti, ma viene soltanto disattivato dal negozio. Quindi questa nuova app, Hide Out of Stock Easy, è disponibile da ieri, da oggi, da ieri, sull'App Store. Potete installarlo liberamente. La versione base è gratuita, con delle limitazioni sui numeri di prodotti che può gestire, e poi ci sono dei piani, sono indicati qua.
Sì, perché tanto Shopify alla fine sono piani da pagare sempre.
Quindi. Fino a 500 prodotti, sono $3 al mese, poi 1.000, $5, 5.000 prodotti, cosa rara, $8 al mese, o prodotti illimitati, con $10 al mese non ci sono più.
Sì, è una cosa che approfitto anche Shopify, perché ieri, anche se stavamo scivolando di nuovo a WooCommerce, non so, a Shopify, perché Shopify sta facendo una pubblicità pazzesca, per cui in effetti inizia un po', cioè è di moda, diciamo, e quindi tutti pensano che faccia miracoli. Invece diciamo che la facilità di Shopify è che permette a gente non tecnologicamente molto avanzata di gestire un e-commerce in pratica. Quindi tu paghi un abbonamento che paghi comunque abbastanza, perché alla fine finisci per installare 100 app, per cui sì, se una persona si vuole gestire il sito, fare qualcosa di un po' chiave in mano, Shopify va benissimo, solo che però non è che sia meglio o peggio di WordPress in un certo senso.
Sì, è diverso, è diverso.
Non è che lì è di moda in questo momento, quindi si sente, uno pensa che sia super indicizzabile, super tutto. Quindi è vero che c'è praticamente diciamo tutto di fatto, però il problema poi diventa il costo. Quindi bisogna pensare bene, se tanto poi uno lavora, giustamente con Massimiliano abbiamo capito questo problema, e da lì si sistemerà comunque una gran parte della situazione. Poi ovviamente c'è il tipo di prodotto, poi ci sono tante variabili che questo, sia WooCommerce che Shopify, patiscono comunque su quello. Però effettivamente bisogna stare attenti, Shopify può effettivamente, va per un tipo di utenza, e WooCommerce per un altro tipo di utenza, come PrestaShop, magari è una cosa tra i due.
Anche modelli diversi di business, perché Shopify diciamo si paga tutto l'abbonamento, quindi ho un e-commerce che mi costa un tot al mese.
Sì, perché poi attenzione che il Shopify poi in più, se volete poi delle personalizzazioni, poi si paga come un e-commerce normale che si farebbe su WooCommerce, ma a differenza che poi hai l'abbonamento più le app da aggiungere.
Non smetti mai di pagare.
Quindi bisogna capire. Poi se effettivamente Shopify, se l'utente vuole avere un controllo totale della gestione del sito per fare le sue cose, chiaramente Shopify va bene. Invece WooCommerce magari si fa una cosa più customizzata, per cui si prepara il massimo di cose per l'utente per fare in modo che sia il più semplice possibile da usare. E questo ovviamente si capisce quando parli col cliente, non si può, magari se qualcuno ci scrive la mail vorrei questo, no, bisogna un attimino capire le difficoltà sia tecnologiche della persona, più le difficoltà anche della vendita, della tipologia di prodotto, perché hai tipo il ricaricabile che ha un tipo di prodotto, poi giustamente la stampa 3D che ha altre difficoltà, magari sulle varianti, o perché vende multiprodotto, sia stampe che cose per pitturarli, che altre cose che non c'entrano niente.
Dipende anche dal livello.
Che c'entrano, ma nel senso che
dipende dal livello di customizzazione a cui
sì,
si
ecco,
punta,
diverse.
Certo. Ma poi sono due modelli comunque che non è che uno sia giusto, l'altro sbagliato,
no.
Naturalmente. WooCommerce è open source, costa solitamente un costo iniziale, magari più o meno grande, ma poi costa poco o niente come gestione. Mentre Shopify ha un sistema completamente basato sugli abbonamenti, quindi voi pagherete ogni mese l'abbonamento a Shopify e poi sempre tramite Shopify una rata mensile variabile in base a quante funzioni utilizzate, per farla molto semplicemente.
Sì.
Ci sono delle funzioni che sono appunto che tutti darebbero per scontato, tipo nascondi i prodotti quando non sono disponibili, quando sono esauriti, che invece non sono così scontate per Shopify. Diciamo, il sospetto è sempre che si mettano veramente il minimo indispensabile di funzioni per far lavorare chi sviluppa app aggiuntive.
Anche
no?
loro stessi li sviluppano.
Anche
comunque.
Loro, anche WooCommerce.
È un metodo di business.
Anche
sì,
WooCommerce
sì.
Dà 80% delle cose essenziali e poi ci sono dei plugin ufficiali di WooCommerce, cari rispetto alla media, dei plugin di prodotti a terze parti, che loro stessi vendono. Però del resto, diciamo, WooCommerce ci sta anche perché è open source, cioè vi regala il programma, voi lo installate senza nessun costo, potete anche modificarlo se volete, senza nessun limite, e quindi poi in qualche modo devono guadagnare. Shopify invece nasce onestamente come azienda privata che non vi vende un e-commerce, vi vende il servizio, quindi e-commerce SaaS, no? In questo caso sarebbe EAS, e-commerce as a service, quindi quell'e-commerce non sarà mai vostro, è come una macchina in leasing, finché lo pagate però lo potete utilizzare liberamente come se fosse vostro. Allora parliamo ancora un attimo di EasyBrand e poi torniamo su 3Dragon Store.
Vai.
Allora, EasyBrand è un sito di un nostro cliente. Il nostro cliente è molto antico, diciamo.
Non svelare tutti i segreti.
Che produce shampoo,
ecco.
Prodotti per i capelli, principalmente shampoo, comunque anche altri tipi di prodotti. Il sito non è stato fatto da noi, è stato prodotto internamente dal nostro cliente, con il suo ufficio interno, però ci ha chiesto di realizzare, in questo caso, per questo progetto, un plugin che in realtà avevamo già prodotto per la versione precedente dello stesso sito, adesso lo rinnovo, nel sito è ancora in costruzione. Vi facciamo vedere, qua abbiamo il pannello di controllo del nostro plugin che permette di caricare dei file Excel, normali file XLSX, che contengono i loro listini di prodotti destinati ai rivenditori, diciamo, per farla semplice. Ci sono vari upload qua perché ce n'è uno per ogni linea, loro hanno queste linee bianco argento, bianco oro, nero argento, nero oro, eccetera. Per ogni upload appunto corrisponde a un listino diverso, naturalmente in un formato, questo file Excel in un formato standard che abbiamo diciamo deciso insieme al cliente, o meglio in realtà l'ha deciso lui e noi ci siamo adeguati sull'importazione. Poi ci sono c'è una serie di campi, lo stesso numero di campi con gli indirizzi email da mettere per le notifiche dei nuovi ordini. Poi ci sono alcune impostazioni sul tipo su come è strutturato il file, questo per ogni lingua, italiano, francese, inglese, spagnolo. Poi qua sotto c'è la tabella degli ordini ricevuti, ma non ve la faccio vedere perché ci sono dei dati, un po' di dati riservati sui privati indirizzi mail. Tutto questo, questo caricamento si declina poi in questa pagina. Ripeto, l'impaginazione è, in buona parte non è, la grafica non è fatta da noi, è stato il sito ancora in costruzione, quindi c'è qualcosa fuori posto, ma non è nella nostra responsabilità, nei nostri interessi. I listini che abbiamo caricato via Excel appaiono così come link di categorie, di vari tipi di packaging. Io posso passare da uno all'altro e lui mi filtra, mi fa vedere i prodotti di quella linea. Poi c'è un sottofiltro sul tipo di prodotto, credo. Adesso io non sono un esperto di prodotti per capelli, però credo che siano sotto la categoria
organic,
styling, solar, color care, keratina, eccetera. Allora, questo qua sembra un po' un e-commerce normale, invece appunto è un'area riservata dedicata ai rivenditori che vogliono ordinare questi prodotti, Loro semplicemente, una volta identificati, scelgono quante quantità per ogni prodotto acquistare, possono mettere 3, 2, poi vanno in fondo alla pagina, hanno un riepilogo su quello che stanno comprando, in questo caso 3 pezzi di Carly Wash, 2 pezzi di Carlaid, proseguono, gli viene direttamente un
Un
modulo
d'ordine.
d'ordine che sa già chi sei, no? Perché sei già collegato, però puoi mettere comunque un nome, cognome, mail se vuoi cambiare i tuoi dati, in questo caso sono vuoti, ci sono alcune opzioni, invio, questo provoca un'aggiunta in questa tabella che non vi faccio vedere qua sotto, c'è qualche mail sotto di interna del cliente, però non la facciamo vedere, e arrivano le mail a tutte le persone coinvolte in questo ordine immediatamente, quindi poi loro proseguono poi con l'ordine, magari ricontattando il cliente se c'è qualche prodotto che non è disponibile e così via. Ma la cosa più comoda è che loro hanno già questi listini che aggiornano nel tempo comodamente con Excel e poi devono soltanto caricarli in quei campi per l'upload per avere il listino sempre aggiornato. Le immagini che abbiamo visto prima in realtà vengono dal sito, sono già presenti sul sito e vengono automaticamente prese dal codice prodotto. Ci siamo messi d'accordo che il nome del file, parlavamo prima del nome del file, in quel caso è il codice del prodotto, deve corrispondere e quindi
Sì, questo
poi viene sopra
aiuta
automaticamente.
per quella cosa per cui sto per il seguito di questa puntata, ce la
Torniamo
farò oggi.
su 3Dragon Store, allora qui,
Okay, no,
gran
sono uscita da te
finale.
pure adesso. Vabbè, siamo
Siamo
troppo vicini.
stretti, siamo stretti.
No, no, e quindi sì, perché per questo problema di traduzioni dei testi sono 800 prodotti, quindi come diceva Massimiliano, il problema sarebbe farlo a mano uno a uno, che poi in realtà si farà, però farlo sul sistema vuol dire aprire la scheda prodotto, la parte gestionale, andarsi a guardare tutto, mettere la descrizione e poi diciamo andarla a vedere tutto. Invece quello che si può fare è andare sui prodotti, esportare tutti i prodotti del sito. Ovviamente a tranche di 50 prodotti andare a modificare le descrizioni in italiano. Quindi lì dovrò installare un plugin di traduzione per fare in modo che poi di inserire in automatico tutto quello che avrà tradotto sul CSV. Quindi il CSV è un foglio di lavoro che si può fare anche su Google, diciamo, dove ci sono tutti i campi del prodotto separati, di cui anche la descrizione in
Anche la
pratica.
descrizione, sì.
E da lì lui praticamente anche con ChatGPT si potrebbe fare anche questo. Io posso dare a ChatGPT il mio Excel, il mio CSV, passarglielo e dire: guarda, io devo tradurre in inglese tutti gli 800 prodotti, ma solo la descrizione. A questo punto il ChatGPT, o lo posso fare come dicevo a tranche di 50, ChatGPT mi tradurrebbe tutte queste colonne. A questo punto potrei reimportare il CSV, fare in modo che già i testi fossero tutti inseriti, anche tradotto da lui, e poi andare a manina o a guardare sul sito navigando se ci sono errori che saltano fuori, magari delle traduzioni, perché magari poi lì, da questo caso sarebbe da inglese a italiano addirittura.
Sì,
Quindi
la lingua originale adesso è
sì,
inglese
quindi puoi
per il
andare a
momento.
verificare anche più semplice perché è la sua lingua. Quindi a questo punto vai a vedere le schede, vai a togliere le cose magari perché comunque ChatGPT qualche errore lo può fare. Però almeno ti ha tolto la metà del lavoro, perché tu hai tradotto la tua colonna di descrizioni di almeno 50, 100, 200, 800 prodotti, le passa in automatico importandoli nel gestionale e poi da lì vai a verificare prodotto per prodotto se la descrizione può andare bene o male. Quindi già Google comunque indicizza questa parte italiana, perché non è che gli interessi sapere se è scritto bene o male, nel senso dell'ortografia, poi magari se una frase non ha senso potrebbe comunque avere delle valutazioni, perché ormai penso che con l'intelligenza artificiale vado anche a verificare diversi
Se
criteri.
gli interessa, diciamo che le traduzioni fatte con l'intelligenza artificiale oggi ormai sono veramente di livello altissimo,
Sì,
sono praticamente perfette, a parte qualche eccezione. Quello che bisognerebbe evitare è far generare proprio i testi da zero dall'intelligenza
o se lo
artificiale.
fai, magari devi anche lì, come il passaggio della traduzione, andare a ripassare e a riumanizzare un po' la.
Ah, sì, però sai, a quel punto non so quanto convenga.
Sì,
Per le
no.
traduzioni invece io non porrei veti, perché la traduzione di un testo in un'altra lingua
Sì,
scritto da
già
un
bello che sia
umano,
tradotto, in effetti.
è accettabile, penso, per un motore di ricerca. Invece Google sta mostrando la capacità, tramite comunque l'intelligenza artificiale, di riconoscere l'intelligenza artificiale nei testi e quindi decidere di ignorarla, cioè di ignorare quei contenuti e non considerarli di pregio, diciamo. Quindi sì, vengono magari indicizzati ma poi un po' ignorati nei motori di ricerca.
Quindi per riassumere, in pratica si esporterebbe la lista dei prodotti con i dati dei prodotti tutti quanti, si darebbe il CSV, quindi o a porzione o integrale, però io consiglierei comunque a porzione, a ChatGPT per ricreare il CSV con le traduzioni, con le descrizioni tradotte, quindi dire proprio devi tradurmi solo la descrizione, campo descrizione, o fare un secondo campo sul file con scritto descrizione it e n, e a questo punto si farebbe un sistema per fare leggere e distribuire le traduzioni da una parte e dell'altra, ovviamente installando prima quindi un plugin di traduzione, quindi plugin di traduzione esportazione, si aggiunge il campo se si vuole, si fa tradurre da ChatGPT a sequenza o meno, se si reimporta il file e da lì abbiamo solo da verificare se i testi in italiano hanno senso o meno.
Poi a quel punto il lavoro grosso è verificare effettivamente, sì, sì, perché sì, sì, il resto lo fa l'intelligenza artificiale, però poi sta sempre all'essere umano per controllare,
sì,
che sia.
E poi ovviamente i prodotti che sono stati aggiornati, ovviamente a manina andare su Google Search Console e man mano ridiri questo link, va a verificare questo link, va a verificare questo link, così lui ripassa e indicizza ovviamente il prodotto che ha lo slash it sopra con la lingua italiana sotto.
Si può fare anche in blocco, si possono selezionare tanti indirizzi, sì, e degli, di
e aggiornare le sitemap in entrambe le lingue in questo caso qui. A questo punto c'è una, sì, sitemap di un tipo da una parte e una sitemap di un altro tipo dell'altra.
Sì, tanto c'è da dire che nella sitemap, nel caso di Tetecon Store, ho controllato nella sitemap, giustamente in questo momento non sono inseriti gli indirizzi slash t, quindi gli indirizzi italiani. Quindi è strano in questo caso che abbia comunque preso in considerazione tutti questi indirizzi, sono comunque migliaia, e per poi escluderli, quindi sì, non prenderli in considerazione poi per i risultati della ricerca. Comunque adesso questa cosa la andiamo, a, appunto come dici tu, progressivamente a risolvere.
Sì, sì.
E abbiamo finito, siamo bene nei tempi, perché sono passate adesso le 4:30 soltanto, quindi siamo durati mezz'ora abbastanza pulita.
Sì.
E non ci resta che salutarci.
Sì.
Vi diamo appuntamento la prossima settimana. Mi scuso che ho pubblicato tardi la puntata di 2 settimane fa sul podcast e anche sul nostro blog. Cerco di essere più pronto, però adesso si scavallano, perché adesso ho pubblicato adesso quella di 2 settimane fa, adesso non è che posso pubblicare subito questa, quindi
no,
devo mettermi alla sveglia tra un paio di giorni di mettere la nuova puntata, quindi mi riprometto di essere più puntuale su questa cosa. Buona serata a tutti, grazie per averci ascoltati e visti, se ci avete anche visti, e alla prossima settimana. Ciao a tutti,
ciao
ciao, ciao.